Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Roberta Maccaroni, Eva Orman, Maria Serena Tuglio, Daniela Di Domenico che mi accompagnano nella messa in onda di questo programma. Un programma, al di là della notizia di oggi, dedicato alla visita del presidente americano Bush dal Papa. Questa mattina Bush è arrivato in Vaticano intorno alle 10:55. Io saluto subito gli ospiti in studio con i quali commenteremo e rifletteremo sul rapporto tra Vaticano, Santa Sede e Stati Uniti d'America. Saluto Dilia Gallagher, giornalista americana, vaticanista, già redattrice della CNN.
Buongiorno.
Ben trovata.
Grazie.
Luis Badiglia Morales, giornalista della Radio Vaticana. Buona giornata anche a te, Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Avremo poi alcuni collegamenti telefonici con il professor Bonazzi, docente di storia americana all'Università di Bologna, e poi ci collegheremo anche con il senatore Marcello Pera, membro della Commissione Esteri del Senato, già presidente del Senato. Ma vorrei iniziare questa nostra riflessione sulla visita del presidente americano al Papa, visita che arriva due mesi dopo la visita negli Stati Uniti d'America di Benedetto XVI, con un'immagine, e chiederei subito ai nostri ospiti, a partire da Dilia Gallagher, il saluto, il commiato tra il Papa e Bush davanti all'immagine della Madonna di Lourdes nei giardini vaticani. Può avere un significato questo, secondo te?
Guarda, cominciamo intanto dal fatto che aver accolto il presidente in questa maniera un po' insolita, cioè nei giardini stessi invece della biblioteca, sia anche una cosa molto bella, molto interessante, trovo, e forse un dovuto alla visita appunto negli Stati Uniti, quindi hanno cambiato il solito modo di ricevere un capo di Stato. E poi sì, sicuramente questa immagine di loro davanti alla grotta parla chiaramente un po' di, se vogliamo, guarigione in qualche maniera anche su, io penso a quando siamo stati negli Stati Uniti e come Papa Benedetto ha fatto bene a aiutare gli americani cattolici a guarire dai problemi degli ultimi anni, diciamo, per quanto riguarda la Chiesa. Per quanto riguarda la politica, poi sappiamo anche che c'è stata una divisione sulla guerra in Iraq, per nominare una cosa abbastanza evidente.
Ci arriveremo tra poco, ma la stessa domanda io la vorrei fare proprio a Luis Badiglia Morales con una maggiore precisione. I giornali, non solo italiani ma anche americani, hanno avanzato l'ipotesi di una possibile conversione spirituale del presidente americano. L'immagine della Madonna di Lourdes, il saluto davanti all'immagine della Madonna di Lourdes, può avere un significato da questo punto di vista o no?
No, francamente non te lo saprei dire, anche perché per quanto riguarda questa ipotetica o di cui si parla in questi giorni, eventuale conversione del presidente Bush al cattolicesimo, trattandosi di una cosa personalissima e molto delicata, è meglio non entrare. Aspettiamo il passare del tempo, dei mesi. Fra poco il presidente tornerà a essere un normale cittadino americano. Penso che se continuerà a parlare di lui, lui farà parlare di se stesso. Possiamo essere in accordo o in disaccordo con tante cose che riguardano le due presidenze di George Bush, però che è un uomo che passerà la storia, non c'è ombra di dubbio che passerà la storia. Anche questo di stamane è un segno di quello che sto dicendo. Non conosco neanche quanto sia la religiosità del presidente, né tantomeno la sua devozione mariana. Quello che posso dire sì è che la signora del presidente, che noi sappiamo tutti è fondamentale nel presidente, nel suo governo, nel suo modo di fare politica, nelle sue scelte, nella sua vita privata, per così dire, negli ultimi anni, da prima che diventasse presidente, è una persona molto, molto devota alla Madonna. E quindi io vorrei privilegiare per adesso una lettura di questo tipo. È una sorta di messaggio insieme al Santo Padre rivolto alla famiglia Bush.
Dilia Gallagher, questa amicizia che abbiamo notato anche quest'oggi nel rapporto tra il Papa e Bush. Hanno passeggiato un po' da vecchi amici, molti sorrisi, scambio di doni nella torre medievale di San Giovanni, il colloquio durato mezz'ora, il tutto ripreso dalle televisioni americane. Negli Stati Uniti era mattina presto, quindi un buon orario anche forse per la trasmissione televisiva. Questa amicizia, questa sintonia tra il Papa e Bush, come viene percepita negli Stati Uniti?
Ma vi posso dire subito che dopo la visita del Papa negli Stati Uniti c'è stato un grande cambiamento per quanto riguarda gli americani verso il Papa, perché innanzitutto non lo conoscevano molto bene. Conoscevano Giovanni Paolo II, conoscevano Cardinal Ratzinger, ma Papa Benedetto ancora, si può dire, per la maggior parte delle persone non lo conoscevano. E poi il ricevimento che ha ricevuto dalla parte anche del Presidente, penso al primo giorno alla Casa Bianca, per esempio, che è stato un grande, insomma, un grande folla, entusiasta, eccetera. Ha fatto sì che tutti i media negli Stati Uniti hanno voluto seguire questo evento, cioè la visita poteva essere meno seguito di quello che era, invece è stato molto seguito dai media, il che vuol dire che il Papa è stato introdotto nella società americana in una maniera in cui non sarebbe successo se non fosse per un insieme di cose che credo che sia dovuto al Papa stesso, che ha voluto parlare sia dall'aereo, e poi al Presidente Bush, che lo ha accolto in una maniera molto entusiasta, ecco. E quindi anche oggi questa immagine del Papa che parla, che cammina nei giardini col Presidente, più che avere un'immagine per il Presidente, ha un'importanza per gli americani, per conoscere proprio il Papa e per conoscere il Papa in un'altra maniera.
Luis Badiglia, questa sintonia personale tra Papa Benedetto e Bush può aiutare l'immagine della Chiesa negli Stati Uniti d'America? Tutti ricordiamo come il Papa è stato particolarmente severo 2 mesi fa negli Stati Uniti a riguardo dei casi di pedofilia presunta o reale.
Ma fermo restando che l'immagine della Chiesa all'interno di un paese, la Chiesa stessa di quel paese, in questo caso quella negli Stati Uniti, è un'immagine che dipende sostanzialmente da come svolge il suo compito di evangelizzazione. E certo, queste cose che accadono qui in Vaticano, trattandosi del capo visibile della Chiesa, che presiede la Chiesa nell'unità, cioè il Papa, hanno poi delle ricadute o delle ripercussioni all'interno delle chiese particolari, in questo caso gli Stati Uniti. E credo, perciò mi piace molto la tua domanda, che il particolare riguardo che ha avuto Benedetto XVI nei confronti del Presidente Bush, con tutto questo ricevimento un po' singolare, come è stato già detto da più parte, addirittura prima che cominciasse la visita, in gran parte questo si spiega per la particolarissima attenzione del Papa verso la Chiesa negli Stati Uniti. Una Chiesa, tra l'altro il Papa lo disse andando negli Stati Uniti, nel discorso di risposta al Presidente Bush, discorso nel quale il Presidente Bush aveva più volte sottolineato il contributo dei cattolici nella storia della società americana, il Papa anche lui sottolineò questo contributo e questa importanza. È una Chiesa che oggi rappresenta il 23% dei credenti negli Stati Uniti o della popolazione statunitense. Sono quasi 68 milioni di americani. È una delle chiese che più cresce, soprattutto per via dei flussi migratori. Allora, concludo. Io leggo questo incontro e questo ricevimento un po' singolare anche come una sottolineatura da parte del Pontefice riguardo la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, la sua storia, la sua importanza e il suo contributo.
Io saluto il professor Tiziano Bonazzi, docente di storia americana presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, in collegamento diretto. Professore, grazie anche a lei.
Buongiorno, grazie a voi.
E quindi questo effetto amicizia tra il Papa e Bush Può invece, secondo lei, rafforzare quel senso di missione che noi troviamo nell'identità degli Stati Uniti d'America, nella Costituzione americana, questo senso di insieme di valori positivi che gli Stati Uniti possono rappresentare per il mondo, per la pace? Poi voglio chiedere la stessa cosa anche qui alla nostra vaticanista americana in studio, Dilia Gallagher. Cosa ne pensa, professor Bonazzi?
Ma io forse ho una visione un po' diversa, non posso commentare su ciò che il Papa ha voluto fare nel dare questo ricevimento speciale al Presidente Bush. Penso che negli Stati Uniti possa essere interpretato a livello politico come un appoggio alla campagna presidenziale del repubblicano McCain e quindi possa sollevare commenti negativi in buona parte dell'opinione pubblica. E non so neppure se possa aiutare McCain, visto che il mondo protestante americano, che in molte sue parti è ancora anticattolico, può non vedere bene questa specifica attività del Papa. Quanto al tema che lei ha posto relativamente al senso di missione che indubbiamente gli americani hanno, può darsi di sì. Questo senso di missione fa parte del nazionalismo americano, è una manifestazione di questo fortissimo nazionalismo universalistico che gli Stati Uniti hanno, che sicuramente ha una matrice religiosa, ma che è una matrice religiosa di natura protestante più che di natura cattolica. Certo, le due correnti cristiane oggi possono incontrarsi in questi valori universali, ma chiaramente le origini sono diverse.
Dilia, una risposta. Il professore ha aperto un'altra parentesi, quella della ricaduta nel dibattito politico americano di questi incontri tra il Papa e Bush.
Certo, sono pienamente d'accordo, infatti, perché se non parliamo della Chiesa Cattolica in particolare negli Stati Uniti, ma parliamo della politica, siamo in piena campagna elettorale in questo momento, può essere che questo sarà strumentalizzato, usato. Comunque anche il presidente Bush in alcuni suoi argomenti eccetera si trova in accordo, questo si sa, insomma il partito repubblicano si trova più in accordo sugli argomenti sociali, alcuni argomenti sociali quanto il matrimonio gay, quanto l'aborto e altre cose sulla vita. E loro usano questo fatto per mettersi, insomma, diciamo, dalla parte sia dei cattolici sia dei evangelici, che sono un altro gruppo importante per quanto riguarda il voto. E quindi che può essere usato, è sicuro.
Luis Padiglia, c'è qualche rischio di questo genere secondo te?
Certo, il rischio esiste, è sempre esistito. Ma io mi consentirei, direi piuttosto che io non nutro nessuno di questi temori, perché guardando alla storia, pensiamo che Giovanni Paolo II è andato negli Stati Uniti 7 volte. Delle 7 volte in cui è andato, ben 4 volte sono stati momenti di campagna elettorale, tutte molto importanti. E già allora si dissero le stesse cose che stiamo dicendo adesso per quanto riguarda la presenza di Giovanni Paolo II. 2 mesi fa sono state dette anche nel caso di Benedetto XVI per quanto riguarda le primarie che si stavano svolgendo, mi pare che ancora non era chiara la vittoria del senatore McCain tra i repubblicani. Sì, io capisco che nel giornalismo un po' serpeggia quasi sempre questa cosa qua, però poi ai fatti, se andiamo a controllare i documenti, le storie, i risultati, tutti i viaggi di Giovanni Paolo II, non è proprio così, non è proprio così, non c'entra niente. Può succedere, certo, e questo è naturale, che le posizioni dell'episcopato statunitense per quanto riguarda la Chiesa negli Stati Uniti siano determinanti, decisive per spostare voti da una parte ad un'altra, certamente, ma non c'è una sola dimostrazione storica che il passaggio del pontefice o la visita di un presidente americano a un pontefice a Roma o a Castel Gandolfo e via dicendo abbia influenza su questo. Forse sto dicendo una cosa che non piace alla Santa Sede, che vorrebbe avere influenza, ma non credo proprio, ma è così.
Professor Bonazzi.
Ma io cosa vuole? Queste sono cose che possono essere valutate in molti modi diversi, e allora posso dire che posso avere ragione in parte e posso avere torto in parte, nel senso che bisognerebbe andare a valutare le differenti parti del cattolicesimo americano e le diverse reazioni che il mondo protestante, in particolare gli evangelici, possono avere. Non ne farei una questione di una contrapposizione secca fra quanto ho detto io e quanto è stato appena detto. I due punti di vista possono avere entrambi punti di forza e punti di debolezza. Quello che mi meraviglia è che il presidente Bush abbia accettato un trattamento così particolare rispetto al trattamento che era stato riservato in altri casi a presidenti statunitensi. E parlo soltanto del presidente Bush, non mi riferisco al pontefice, su cui non ho nessuna autorità per poter parlare. E penso che il presidente Bush abbia voluto, nel momento in cui ha accettato o ha richiesto, anche questo non lo sappiamo, questo trattamento speciale, lo abbia fatto con un occhio di riguardo, oltre che alla sua propria persona e al modo in cui lui lascia la presidenza, anche alla politica statunitense, perché il presidente in carica, anche se non può ricandidarsi, è evidente che non può dimenticare quello che è il candidato del suo stesso partito alle prossime elezioni, e soprattutto non può dimenticare i candidati al congresso del suo stesso partito. Per cui io continuo a ritenere che quanto ho detto ha almeno alcuni punti di forza.
Professor Bonazzi, brevemente, ancora da studio, Luis Badiglia Morales e Dilia Gallagher.
È interessantissimo quello che ha detto il professore, e io sarei d'accordo con la sua osservazione a dimostrazione di quello che lui già aveva detto prima, di quanto è complessa la situazione che stiamo analizzando. E dico che è molto interessante, professore, sa perché? I giorni in cui Benedetto XVI è andato negli Stati Uniti, alcuni quotidiani americani, fra cui uno molto importante, fece questa ironia un po' cattiva, ma abbastanza sconcertante. Fece un titolo che diceva: John Kennedy è il presidente protestante, George Bush è il presidente cattolico. E si riferiva al discorso con il quale il presidente Bush ha accolto il presidente e il Santo Padre. Un discorso che, fatto da un protestante come Bush, era assolutamente sorprendente. Allora l'ironia c'entra un po' con quello che sta dicendo lei.
Professore, una breve replica anche della nostra Dilia Gallagher, e poi vi interrompo non appena ci saranno i titoli del TG1, come nostra tradizione, li ascoltiamo insieme. Dilia.
Mi domando, ascoltando il professore, mi è venuto in mente, sarebbe possibile per il presidente dire al Papa che non vuole fare come ha proposto il Vaticano? Non lo so quanto c'è modo di mettersi d'accordo su questa cosa, ma concordo che sia interessante capire come verrà usato.
Professor Bonazzi, che risponde a Dilia Gallagher.
Ma naturalmente le cose che sono state dette sono cose che sono tutte estremamente sensate. Per calvedere quello che può essere l'impatto di questa visita e in generale l'impatto che ha la Chiesa Cattolica e naturalmente la figura del Papa negli Stati Uniti, occorre ricordare che gli Stati Uniti sono una nazione molto religiosa e con una forte tradizione cristiana, nella quale però la Chiesa Cattolica è una delle tante tradizioni cristiane, certo estremamente numerosa, ma dal punto di vista della tradizione del paese, dal punto di vista della cultura del paese, non ha lo stesso impatto che ha il numero dei suoi credenti. E in ogni caso, ripeto, si tratta pur sempre di un quarto della popolazione statunitense. E quindi, quando si parla anche di cristianesimo degli Stati Uniti, di impatto del Papa, lo scontro fra i cristianesimi negli Stati Uniti è ancora estremamente, estremamente duro ed estremamente vivace. E anche quando non è duro, in ogni caso, le opinioni differenti dei cristiani sono sempre espresse in un modo estremamente franco ed estremamente diretto. Ed è questo che indubbiamente noi dobbiamo tenere presente.
Grazie al professor Tiziano Bonazzi, docente di storia americana presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Bologna. Grazie per il suo contributo.
Grazie a lei. Grazie.
E un altro gradito ospite, ricordo agli amici ascoltatori che stiamo parlando della visita del presidente Bush questa mattina dal Papa, un saluto al senatore Marcello Pera, membro della Commissione Esteri del Senato, già presidente del Senato, filosofo della scienza e scrittore. Senatore Pera, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei, buongiorno, e anche agli ascoltatori.
Quindi una domanda, inizio con lei per arrivare poi anche ad un giro di tavolo qua in studio. È questa. Secondo lei come guarda Papa Benedetto XVI agli Stati Uniti d'America? Preciso meglio, c'è secondo lei qualche novità rispetto a Giovanni Paolo II?
Sì, secondo me ce n'è parecchia, perché l'occhio di Benedetto XVI sull'America fa seguito ad una sua convinzione espressa tante volte anche nel ruolo di cardinale, e cioè il ruolo del rapporto tra la religione e la società. Benedetto XVI notoriamente è molto interessato a questa relazione, a questo rapporto, cioè a mantenere, come si dice, la religione nella sfera pubblica, nella piazza pubblica, non estrometterla, ed è apparentemente meno interessato, come invece secondo me era Giovanni Paolo II, ai rapporti istituzionali tra la Chiesa e gli Stati. Questa seconda è una visione più europea, qui si privilegiano nel nostro continente le relazioni tra due istituzioni, gli Stati nazionali da un lato e la Chiesa anch'essa come istituzione dall'altro lato. Non a caso il modello prevalente è quello dei concordati. In America invece, dove vige per Costituzione il muro di separazione, per usare la celebre espressione di Jefferson, però non vige il muro di separazione tra la religione e la politica. È stato detto giustamente, ho sentito prima, che gli Stati Uniti sono un paese molto religioso, nascono religiosi, hanno un senso religioso ma particolarmente cristiano, anzi direi lì proprio giudaico cristiano, della missione, della evangelizzazione, del popolo amico ed eletto da Dio, e questo è ciò che secondo me piace in modo particolare a Giovanni Paolo e a Benedetto XVI.
Dilia Gallagher.
Sì, concordo ovviamente con tutto quello che è stato detto dal senatore Pera, e l'ho trovato anche molto interessante negli Stati Uniti quando il Papa nei suoi discorsi accennava molto la nostra libertà, e una parola freedom che si usa molto negli Stati Uniti, e forse anche in una maniera che non intende il Papa, anzi sicuramente, e quindi che accennava la libertà che porta la responsabilità, e quindi che tutti i suoi discorsi e poi anche i suoi scritti prima come cardinale lo leggo in questa maniera, che è molto interessato negli Stati Uniti per questa dinamica che ha spiegato il senatore, e vede anche nel futuro il modo di indirizzare questa libertà, questo entusiasmo degli americani nella politica, invece di forse come lo faceva Giovanni Paolo II, entrare proprio nei rapporti Stato eccetera. Magari lo fa nella sua maniera, che può essere un po' più distante in un senso, un po' più larga, si potrebbe dire. Almeno questo era il messaggio, credo, che è stato percepito per questo viaggio negli Stati Uniti. Questo un po' io lo vedo così.
Luis Badiglia, si può dire quindi che Papa Benedetto guarda gli Stati Uniti come a un insieme di valori comunque positivi per il mondo, per la vita delle persone nel mondo, ed è eccessivo?
No, direi proprio di sì. E vorrei sottolineare subito quanto mi ha sembrato, ed è sempre così, intelligente e lungimirante quello che ha detto il professor Pera, il presidente, il senatore Pera, che non so se ci sta ascoltando o no.
Grazie.
Buongiorno senatore.
A lei buongiorno.
Perché per esempio, per andare anche avanti nella discussione, lui ha sottolineato una cosa che io la trovo fondamentale, e che ci fa entrare magari in un campo che può apparire a primo acchito antipatico, ma non lo è per niente. Le differenze fra questi due ultimi pontificati, fra Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. E il professor Pera ha ricordato en passant, in modo molto elegante, che non c'è la stessa visione. Gli ha detto Giovanni Paolo II era più incline a privilegiare in alcuni momenti la dimensione del rapporto di forza fra le istituzioni, lo Stato, la sede apostolica. Benedetto XVI appare più interessato al mondo della cultura e dei valori. Non sono cose che si possono contrapporre o che si devono contrapporre, anzi, però è vero, cioè questo è un Papa molto meno geopolitico del precedente, è un Papa più geoculturale. Allora, se è questo che io dico è vero e che in un qualche modo ha anticipato con la sua brillantezza di sempre il professor Pera, vuol dire che in questa operazione, fra virgolette, di stamane, c'è anche una particolare attenzione al ruolo culturale degli Stati Uniti nel mondo e nell'Occidente, nel bene e nel male. Non è detto che si deve accettare tutto, non è detto che si deve rifiutare tutto, ma che ha un ruolo di grande importanza, se vogliamo dire addirittura egemonico, è fondamentale. Una Chiesa guidata da un pontificato che ha questa natura non posso non capire che quel centro di potere lì, quell'insieme di classi dirigenti, di valori, di cultura che sono gli Stati Uniti, sono fondamentali per il futuro e per il presente.
Professor Pera.
Sì, concordo pienamente. Guardi, vorrei fare un esempio, tradurlo in un esempio che è un caso di attualità. La difesa della dignità della persona, della famiglia, della vita, quindi il no a tutte le pratiche che comportano soppressione di embrioni, no all'aborto e così via. Allora, dal punto di vista della Chiesa, e per semplificare, ci sono due strumenti che si possono usare. La Chiesa può far valere la sua forza, la sua potenza, influire sui governi, e sui governi, tramite i governi, sui parlamenti e così via, e chiedere una legislazione conforme, oppure può fare un'altra cosa, lavorare sulla società civile, diffondere una cultura nuova dei valori, conquistare la società, conquistare la cultura, quella che è egemonica, dopodiché sarà questa, con la sua piena autonomia e libertà, a influire sui parlamenti, sui governi. Ecco, a me pare che questa seconda strada è proprio quella di Benedetto XVI e perciò c'è una grande risposta nei suoi riguardi da parte dei laici. Si diceva stamattina durante la visita, il presidente Bush è un cristiano rinato, ma dopo Benedetto XVI, la sfida che lui ha posto ai laici, l'appello che ha fatto, qui c'è un'Europa e un Occidente che sta diventando ancora, per merito suo in particolare, cristiana rinata. Perché lui ci ha sfidato, e non su questioni di carattere dogmatico, e non su mediante strumenti di forza, cioè proprio come una sfida intellettuale. I laici più avvertiti, più intelligenti, secondo me, più sensibili, lo hanno compreso, e quindi questo sentimento di rinascita religiosa che si avverte anche nella ormai scristianizzata Europa, molto meno per fortuna loro negli Stati Uniti, questo è un merito suo e che deriva da una sua precisa scelta strategica. Devo conquistare il cuore, l'intelligenza degli uomini e della società civile, perché questa finalmente avrà e da sola produrrà nelle sue legislazioni quei valori che io, Chiesa o Papa, difendo.
Presidente Pera, una domanda dalla nostra vaticanista americana Dilia Gallagher e poi cambiamo argomento perché vorrei chiederle un breve commento a margine della visita del presidente americano dal Papa sul no dell'Irlanda all'Europa, ma ne parleremo tra poco.
Presidente, buongiorno.
A lei, signor, buongiorno.
Mi domando se possiamo anche dire, visto che non mi piace fare troppi, come si dice, fra Giovanni Paolo II e Benedetto XVI,
confronti
no? Perché è una domanda che si fa spesso. E invece, cioè, i problemi che questo Papa deve affrontare in questo mondo sono cambiati anche. Cioè, penso in particolare all'Islam radicale.
Esattamente.
E quindi forse anche questo approccio culturale è dovuto a questo, secondo
lei? No,
io
penso che non dobbiamo essere ingenerosi nei confronti di Giovanni Paolo II, che è un grande Papa. Ma qui è la storia che fa la differenza. Giovanni Paolo II è prevalentemente il Papa del primo 11 settembre. Dopo l'11 settembre il mondo cambia, l'agenda del mondo cambia e l'11 settembre fa nascere una domanda fra le tante, che è una domanda che io chiamo di identità. L'Occidente, l'America viene attaccata e viene attaccata con questa motivazione: l'America e l'Occidente sono giudei e crociati. Allora questo fa nascere in tutta l'America, in tutto l'Occidente, la domanda del chi siamo noi, quali sono i nostri valori, quali sono i nostri principi, in che cosa crediamo noi. È a questo punto che si inserisce, a mio avviso, in un modo molto provvidenziale, se posso dire così, e profetico, la voce di Benedetto XVI, perché lui ha quella domanda di identità, che poi è una domanda di paura, di incertezza, di disagio, insomma, quello che abbiamo vissuto e che viviamo ancora in questi ultimi anni. Lui dà una risposta, e la risposta la dà non in termini catechistici, non la dà in termini dogmatici, dice all'Europa, dice all'Occidente: guardate, questi sono i valori su cui siete nati. All'America in particolare ricorda i principi e i valori della dichiarazione di indipendenza, quelle verità autoevidenti che naturalmente discendono quasi tutte dalla Bibbia e dal Vangelo. E richiamando questo, lui riesce a fare una connessione tra un'area geografica, l'America e l'Occidente, eventi storici come quella della dichiarazione di indipendenza, la Costituzione americana e la situazione di oggi. E lo fa nel modo pastorale, a mio avviso, più efficace, molto meglio di quanto non l'avrebbe fatto se si fosse rivolto direttamente ai capi di Stato e ai capi di governo. La differenza è lì, ma non è una differenza tale che possiamo dire per cui Giovanni Paolo II non aveva compreso. Giovanni Paolo II ha vissuto un'altra epoca in cui si doveva battere un altro tipo di pericolo, che era quello del comunismo, e non quello dell'Islam, che in quel momento ancora non esisteva. E l'Islam non lo si può affrontare, credo che su questo io ho la stessa opinione, avverto la sintonia con Benedetto XVI, non lo si può affrontare alla stessa maniera con cui si cercò di affrontare, con successo peraltro, la crisi del comunismo agendo sugli stati.
Luis Padiglia.
Niente, aggiungo al professor Pera, perché non le abbiamo dato il tempo di concludere, ma so che lui la pensa così perché ho letto cose che al riguardo è scritto. Domanda identità sulla quale il pontificato lavora, per tutto quello che ha ricordato il senatore Pera, ma proprio perché questa identità possa dialogare con gli altri, cioè questa identità in Benedetto XVI non è escludente.
No, lei ha ragione, sì, concordo perfettamente con lei, cioè non è ostile.
Esatto, è un ponte, una cerniera.
È la condizione per il dialogo.
Corretto, sì, lo so, lei lo ha scritto, l'ho letto, stavo un po' ripetendo le sue parole perché vedo che Luca Collodi le ha tolto la parola in modo brutale.
No, sono ragioni di trasmissione, ma concordo plenamente con lei. La rivendicazione di identità, ma questo dovrebbe valere in particolare per i politici, che invece quando hanno sentito usare questa espressione hanno reagito in maniera polemica, secondo me è troppo aggressiva. La rivendicazione di identità non è una rivendicazione aggressiva, non è una rivendicazione egemonica da coloro che esportano i loro valori con la guerra, è altra cosa. Se vuoi il dialogo, gli interlocutori devono sapere chi sono e in che cosa credono. Se l'Occidente dice di non credere più a niente, si cristianizza, si secolarizza, diventa laico, esclude la religione dalla dimensione politica e così via, allora l'Occidente non è più nemmeno in grado, come io credo oggi in gran parte non lo sia, di fare un dialogo con l'Islam.
Presidente Pera, noi ci lasciamo con questa immagine che ci mette tutti d'accordo qua in studio e speriamo anche a casa. Però prima di lasciarla, lei è membro della Commissione Esteri del Senato e vorrei a caldo commentare con lei il no dell'Irlanda all'Unione Europea, cioè al Trattato di Lisbona. Che cosa succede? L'Europa continua ad essere distante dai cittadini, dalla gente semplice o che altro? Perché in sostanza la sensazione è che questa Europa non funzioni e i popoli, quando sono chiamati a votare, lo dicono chiaramente.
Concordo con lei, la sensazione è corretta. Io posso soltanto come dire, dare una formula latina per cercare di vedere cosa si può fare. Ex malo bonum, cioè da questa sconfitta, non è la prima volta, perché ogni volta che i popoli si sono espressi il no all'Europa è sempre venuta, allora bisognerà che i capi di Stato e di governo europei soprattutto se ce n'è uno che sia un vero leader europeo, comprendano che questa Europa, così pletorica, così bizantina, così incomprensibile, così poco democratica, così lontana dalla gente, la quale avverte prevalentemente ormai gli ostacoli che l'Europa crea, guardi il caso della sicurezza, l'immigrazione e così via, questa Europa va cambiata dalle fondamenta. La Costituzione europea fu un'occasione, ma anche quella fu un'occasione fallita perché era un'occasione, una Costituzione non partecipata, non democratica, piovuta dall'alto, costruttivistica, illuministica, che si dimenticava perfino della storia dell'Europa. Tutti ci ricordiamo la famosa discussione delle radici cristiane, del preambolo e così via. Allora, un grande leader europeo, e io mi appello in questo caso all'Italia, che è un paese fondatore, deve finalmente uscire con parole di verità e dire questa non è l'Europa del futuro.
Grazie al senatore Marcello Pera,
e grazie
membro.
Ai miei interlocutori, e grazie a lei.
La stanno
grazie.
Salutando.
Arrivederla.
Grazie, complimenti a voi.
Grazie al senatore Marcello Pera, membro della Commissione Esteri del Senato, già presidente del Senato, filosofo e scrittore. Un minuto a testa, perché c'è un'americana qua, Dilia Gallagher, ma anche un rappresentante dell'America Latina. Come vedete questo no irlandese all'Unione Europea? Chiediamolo, abbiamo poco tempo, a Luis Badiglia Morales, che da tanti anni vive ormai in Italia, quindi in Europa.
E io penso che la reazione latinoamericana sarà un po' preoccupata, perché per l'America Latina l'Europa è fondamentale, l'Unione Europea è fondamentale, e da pochissimi giorni fa il vertice fra i 27 paesi dell'Unione Europea e le nazioni latinoamericane che si è fatto in Perù, per questione di tipo commerciale, doganale, tarifare e via dicendo. Per l'America Latina l'Unione Europea è una questione fondamentale. Poi, se questa Unione Europea non riesce ad andare avanti, forse quello che ha detto il professor Pera è vero in modo importante, rilevante. Cioè, perché la domanda da farsi, e chiudo qua, è perché i politici trovano nel modo anche più bizantino di costruire qualsiasi cosa, trattati, leggi, direttive, accordi, ma tutte le volte che i popoli, cioè le teste pensante dei cittadini, sono stati chiamati alle urne per dire una parola sull'Europa, tutte Olanda, Francia, adesso Irlanda, hanno detto no. Allora, se un politico europeo, piccolo o grande che sia, non si fa questa domanda, ma perché nelle urne i popoli dicono no a quello che noi facciamo negli uffici di Bruxelles, vuol dire che sta succedendo qualcosa.
Grazie a Luis Badiglia Morales, giornalista della Radio Vaticana, grazie veramente di cuore, grazie a Dilia Gallagher, giornalista americana, vaticanista, già redattrice della CNN, grazie anche a te. A questo punto da Luca Collodi è veramente tutto, grazie a tutti per l'ascolto, la linea torna alla regia. Io ringrazio Roberta Maccaroni per la parte tecnica, Eva Rorman, Maria Serena Tullio e Daniela Di Domenico, linea alla regia.